www.redijo.it e la storia continua. L'antico porto di Milano. Noi sappiamo che Milano, sulla fine della Repubblica, nei primi anni dell'Impero, prese un grande slancio come metropoli della Gallia Transpadana e più tardi della Liguria, slancio che aumentò ancora per tutta l'età dell'Impero. Non sarebbe stato possibile allora un simile fiorimento se questa metropoli non avesse avuta una via navigabile che la mettesse direttamente in rapporto a quei grandi centri del commercio con il mare. Ora, il territorio su cui la città sorgeva non soffriva difetto di acque. Soltanto i fiumi e i corsi d'acqua che lo percorrevano non erano naturalmente navigabili, e di qui la necessità di costruire e adattare un naviglio capace di trasporti fluviali fino al punto in cui il fiume più prossimo, il Lambro, diveniva navigabile, ossia fino a Melegnano. E di qui la costruzione del canale della Vettabbia, che doveva così permettere il trasporto delle merci e degli uomini fino al mare. Nella nota descrizione di Ausonio, che esalta la grandiosità di Milano nell'età romana, non si fa ricordo alcuno della navigazione fluviale, che per quei tempi era attribuito comune delle nostre città. Tuttavia, l'accenno alla grandiosità delle terme che abbracciavano tutta una regione urbana, proponendo con altri a ritenere che questa regione fosse verso la chiesa di San Lorenzo, dove sono più grandiosi gli avanzi della città romana, e il richiamo dell'imponenza delle mura, circondate da un profondo fossato ricco di acque, ci conducono naturalmente verso il nodo fluviale navigabile della Vettabbia. Tuttavia, un riferimento alla via navigabile di Milano attraverso il Lambro si può forse vedere nell'appellativo Ulvosus, dato a questo corso d'acqua da Sidonio Apollinare in una delle sue famose epistole. E come noto, Sidonio fu più volte in Italia nei suoi viaggi dalla Gallia a Roma, tra il 450 e il 470 d.C., e percorse, come egli descrive, le grandi vie organizzate mediante il cursus publicus, che talvolta, dove fosse possibile, dovevano giovarsi dei tratti navigabili più comodi e meno rischiosi. Il fatto che il poeta gallo cristiano si attardi a considerare il Lambro tra gli altri maggiori fiumi lombardi e lo dica con felice e acuta osservazione, anche oggi controllabile, nel suo lento corso, algoso, è indizio probabile di una lunga contemplazione, come quella che è obbligata dal viaggio fluviale e fa presumere che egli abbia più volte percorso il canale e il fiume, che da Milano consentiva il comodo viaggio fluviale fino a Piacenza. Più tardi, nella prima metà del secolo VIII, i ricordi dei ricchi corsi d'acqua milanesi ritornano quasi identici nei rosi versi in lode di Milano. Le mura, ancora imponenti, larghe 12 piedi e decorate di torri, dotate di nuove porte, erano circondate da un profondo fossato e le acque, immesse in un grande acquedotto, alimentavano grandiosi terme. Noi sappiamo che i corsi d'acqua milanesi circostanti alle mura si congiungevano infatti in un grande acquedotto a poca distanza dalla chiesa di San Lorenzo a formare la Vettabbia, e la Vettabbia doveva pertanto servire alle esigenze della navigazione. Anche oggi, nonostante i mutamenti di tanti secoli, a chi osservi con attenzione la piazza della Vettabbia, col giro perimetrale degli edifici a forma quasi ellittica, apparirà evidente l'immagine di un bacino che poteva e doveva servire agli usi di un porto. Certo è che ai tempi di Landolfo la Vetabbia non era più navigabile. Il cronista poteva dare con sicurezza la notizia di questa navigabilità, ma ai suoi tempi lo stato delle cose era profondamente mutato. Le ricchezze d'oltremare non giungevano più per acqua direttamente alla metropoli lombarda, ma seguivano altre vie. Suona forse, nelle sue parole, un senso di rimpianto, e il rimpianto ritorna, circa due secoli più tardi, nella descrizione di Milano dettata da Bonvesino verso il 1288. Di fronte a tante bellezze, Milano allora aveva due difetti, che per lo scrittore, ma forse non soltanto per lui, erano gravi: la mancanza di concordia fra i cittadini e la mancanza di un porto che conducesse direttamente al mare le navi onerate. Mancanza, quest'ultima, che avrebbe potuto essere facilmente riparata se i dirigenti di quell'epoca avessero saputo, secondo lo scrittore, a questa grande opera dirigere i loro sforzi. La storia del porto di Milano continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.